Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. E bentrovata alla professoressa Francesca Balboni, archeologa ed esperta di Roma. Francesca, sì. Benvenuta.
Grazie.
Oggi parliamo del carnevale, oggi è l'ultimo giorno, domani sarà il mercoledì delle ceneri, ma prima vogliamo dare degli aggiornamenti sul suo libro, Francesca, Roma riscopre un gioiello, Santa Margherita, porta d'Oriente ed Occidente. Gli ascoltatori ricorderanno, ne abbiamo parlato in questa stessa trasmissione nell'ottobre scorso, e continuano le presentazioni in vari punti di Roma, della nostra città. La prossima dove?
Allora, la prossima è nel bellissimo complesso di San Francesco a Ripa. Perché nel complesso di San Francesco a Ripa? Perché nel libro, che è un'opera inedita, si parla di un convento francescano. E di un convento francescano particolarissimo, in cui ci sono state molte presenze che venivano dall'Oriente. Questo Oriente che non è mai così lontano come... che non è mai così lontano come si possa credere. E sono veramente felice di questa presentazione e voglio ricordare la precedente, che è quella che è avvenuta nell'impagabile, nel sublime, io direi proprio nel sublime complesso dei Cavalieri di Malta.
Che è andata molto bene questa presentazione.
È andata molto bene. Io credo che sia stato uno dei momenti più felici della mia vita e vorrei ringraziare tanto un artefice di tutto questo, che è la signora Antonietta Caparella, una creatura stupenda, a cui a lei e all'ordine per il quale lei fa da tanto, io sono molto grata. E ritornando alla più recente presentazione, che avverrà sabato 14 marzo alle ore 16, è proprio in un complesso stupendo, è dove San Francesco soggiornò per circa un anno, e lì c'è una parrocchia vitalissima, devo dire piena proprio del coraggio francescano, e ci saranno invitate particolari proprio a ricordando quello che ha fatto il convento allora. Quindi sono stati invitati il patriarca, o meglio l'arcivescovo di Antiochia, perché Santa Margherita era la Santa Margherita di Antiochia, e altri rettori del Collegio Pontificio Armeno, del Collegio Pontificio Etiopico, e poi tante altre belle personalità.
Allora, il complesso di San Francesco a Ripa in Trastevere, sabato 14 marzo.
Sì, ore 14.
Ore 14. Allora, quindi in bocca
14,
al lupo.
Che ho detto, scusate, 16.
Sabato 14 alle
16. Perdonatemi.
Beh, l'ora del pranzo no. Sembrava un po' strana.
Poverini.
Allora, in bocca al lupo, Francesca, per questa pubblicazione, per questa prossima presentazione. Parliamo allora del carnevale, le origini, l'etimologia.
Sì.
Ovviamente... nell'antica Roma.
Oh, mi sta molto bene parlare del carnevale antico romano, perché vorrei subito premettere un concetto basilare. Nel carnevale antico romano l'ordine veniva rovesciato, non sovvertito. Quindi direi che già c'è una grandezza di questo festeggiamento. Intanto aveva un nome, che era Saturnalia. Perché Saturnalia? Perché si ispirava ad una divinità simpaticissima, Saturno, come dice l'etimologia, come suggerisce l'etimologia della parola, Sat è il seme, quindi il dio che è stato preposto proprio alla nascita, al rigoglio della vita agricola. Questo, quindi, dedicato a questo dio, il quale, secondo sempre le antiche tradizioni, avrebbe realizzato un'età dell'oro, che ricorda poi anche il grande Augusto. Come faceva il grande Augusto, questo grande imperatore, attento alle antiche tradizioni, non ricordarle?
Quindi un bel periodo.
È un periodo stupendo. Pensate, non esisteva la proprietà privata, non esistevano quindi ricchi e poveri, non esisteva il furto, non esiste... Insomma, la pace e l'armonia, grazie a questo Dio così intensamente pieno d'amore per la terra e per gli abitanti, a cui ha insegnato cosa coltivare, come coltivare, assieme a un'altra divinità simpaticissima che dobbiamo d'obbligo ricordare, che è Giano. Giano che poi scandisce l'inizio dei mesi, no? Gennaio viene da Giano, quest'altro dio particolare che viene sempre rappresentato con un volto, uno rivolto verso il presente e l'altro verso il passato, cioè verso il presente, verso il futuro e l'altro verso il passato. Io non so se notate, cerco proprio di far presente che nelle antiche tradizioni e anche ringraziando Dio in molte culture di oggi si sta molto attenti a ricordare il passato per rivivere meglio il presente e per proiettarsi verso il futuro. E così facevano nell'antica Roma. Quindi ricordavano questo giorno. Quando iniziava questo giorno? A dicembre, come dice
era più lungo quindi il periodo di carnevale?
Cioè, noi dobbiamo sempre basarci sulle fonti che abbiamo. Erano 5 giorni, 17-23 dicembre. Poi c'è da dire questo, il 17 era il vero e proprio giorno festus, cioè che significa della celebrazione, e dopo diciamo cosa veniva. Gli altri giorni erano le ferie, cioè giorni in cui non si andava al lavoro, ma il primo giorno era proprio quello dedicato
della festa.
E dove avveniva la festa? In un posto che è ben presente, se noi andiamo a visitarci il Foro Romano, noi vediamo che c'è il Tempio di Saturno e poco lontano un altro spazio. Cioè, prima di tutto viene dedicato a Saturno un'ara a cielo aperto, che si considera poco lontano, laddove c'è l'umbilicus urbis. Cioè, io ogni tanto devo dire qualche parola latina, ma mi sembra talmente chiaro, laddove era considerato il centro di Roma.
È comprensibile comunque.
Oh, perfetto, il centro di Roma. Poi gli venne dedicato un tempio, che tutt'oggi si conserva, nel quale, pensate, si conservavano gli archivi, la bilancia che pesava il metallo non monetato. Quindi era un luogo veramente importante. Quindi dall'antico fino a un certo punto poi verrà spostato il luogo dove si conservava il metallo, era un luogo proprio sacro. Che cosa avveniva allora il 17 dicembre?
Parliamo delle celebrazioni.
Sì, antiche romane, 17 dicembre. Cosa avveniva? Un grande proprio culto al suo Dio, grandi processioni, un banchetto che si può immaginare quanto fosse esaltante per tutti, no? Offerto gratuitamente.
In più,
pensate per... Ecco. E poi che cosa avveniva? Allora, la società si rovesciava. Cosa significa? Significa che i servi non è che diventavano padroni, no. I servi in quel giorno e nei quelli successivi non erano più servi. Quindi, praticamente...
Pensavano a loro, ai loro parenti, ai loro amici meno ai padroni, in sostanza.
Cioè, in sostanza, che cosa veniva? Che loro preparavano il pranzo, ma a chi? Prima di tutto ai loro compagni, ai loro amici, ai loro, chiamiamoli, ai loro pari, no? Ecco, agli ex schiavi di quel giorno. Poi lo preparavano anche ai padroni. Poi c'erano dei padroni ai quali piaceva stare a pranzo con i propri... non so come chiamarli, insomma, con queste altre figure sociali, e questo
quindi
avveniva.
In questo senso il sovvertimento.
In questo senso il sovvertimento, cioè il rovesciamento. Io parlerei di rovesciamento, non parliamo di sovvertimento perché proprio...
È un'altra cosa.
Non solo, noi sappiamo che sotto Augusto, io ripeto Augusto perché spero che tutti lo conoscano, insomma è il figlio adottivo del grande Giulio Cesare, apriva le porte del suo palazzo imperiale a tutti. Pensate che bello, un imperatore che apri... Certamente per i calzoni
compresi gli essere. Schiavi, ovviamente.
Tutti, tutti. Quindi,
i servi, insomma.
Tutti. Cioè, chiaramente prendevano le loro precauzioni, ma non ci risulta
Nascondevano l'argenteria.
Cioè, ma non ci risulta che fosse mai successo niente di orribile, perché nel cuore, nella mente di tutti, era chiaro che serviva un momento di rigenerazione, che non era soltanto capire, cogliere che la vita agricola da una fase entrava all'altra, ma si aveva bisogno di, per meglio comprendere come procedere successivamente, di cosa avvenisse. Erano anche momenti senza dubbio dedicati ad una gioia sfrenata, ad una licenza sfrenata, senza dubbio. Però se noi leggiamo per esempio le pagine dei più grossi pensatori, Seneca, di tanti intellettuali, Orazio, Macrobio che vive sotto Giuliano, l'imperatore Giuliano, noi vediamo che non c'è un atteggiamento di, come si può dire, di larvato disprezzo. Erano delle feste. Allora Plinio il giovane cosa dice? Io lascio che i miei concittadini facciano quello che voglio, io nel mentre me ne sto nella mia villa suburbana e la scrivo. C'è un atteggiamento, anche lo stesso Seneca si chiedeva se era il caso di abbandonare tutto e di confondersi con gli altri. Quindi significa, come dire, che c'era veramente questo bisogno di credere anche in un'epoca felice.
Ad una parità.
E, era un momento anche degli scambi, dei doni. Per esempio, il primo giorno si scambiavano questi doni dicendo io Saturnalia. E cosa si scambiavano? Oh, chi poteva, i giochi più preziosi. Chi non poteva, erano statuette di cera, oppure molichette di pane. Insomma.
Era simbolico comunque.
Brava, simbolico. Tutti inneggiavano alla capacità di rimodellare la vita. E, parlando di Saturno quando va a realizzare questo periodo, questa età dell'oro, tutto questo nasce dal fatto che viene cacciato da Giove. Eppure riesce a realizzare questo periodo felice e, a quanto la leggenda ci racconta, calò proprio nel Lazio e la sua splendida città Saturnia verrebbe allocata, insomma, qui prendetelo tutto con beneplacito della tradizione, nel Campidoglio, d'accordo? Quindi il Tempio, che tutti quanti sapranno riconoscere recandosi nel Foro Romano, e l'ara, questa ara che era a cielo aperto. Una cosa interessante, queste processioni si facevano secondo il rito greco.
Quindi...
Perché dico di questo? Perché noi pensiamo che siano gli antichi romani a aver inventato il carnevale. Non è assolutamente vero. Il carnevale veniva festeggiato, essendo una festa di rigenerazione cosmica, veniva addirittura nell'antica Babilonia. Quindi io spesso auspico che in virtù non soltanto della maggiore capacità di raggiungerci via, come si può dire, internet o
la globalizzazione.
Ecco, ma in realtà ci vediamo veramente tutti accomunati.
Siamo uniti.
Ecco, in Babilonia, ma addirittura sappiamo che un carnevale fastosissimo, ma secondo sempre stessi principi, venne festeggiato da Antonio e Cleopatra. È inutile immaginare il fasto. Quindi tutto questo ci deve veramente far riflettere.
Forse non avevano i coriandoli però.
Avevano però queste mollichette, avevano però tante altre forme. I giochi erano infiniti e si divertivano.
I travestimenti anche.
Ah, brava. Ecco, i travestimenti. L'uso della maschera. Perché l'uso della maschera? L'uso della maschera serviva, per esempio, la maschera del leone. Insomma, si faceva finta di credere
di essere forti
come un leone, e nello stesso tempo la sconfitta di chi era del male. Quindi erano tutti strumenti apotropaici. È un termine un po' difficile, ma che dobbiamo imparare, proprio per dire allontaniamo il male. Quindi, non solo, veniva anche scelto a sorte una figura particolare, un princeps Saturnalicius.
Quindi un principe del carnevale, in sostanza.
Un principe del carnevale.
Basi? Questa scelta avveniva in che modo?
A sorte, veniva estratto a sorte. C'è chi ci racconta che era il più bello, insomma. E comunque lui dava degli ordini gioiosi, giocosi. Cioè diceva, guarda, raccogli questo mazzo di fiori, oppure porta...
Più un invito che un ordine, in sostanza.
E però... ci si racconta, qualche nota triste la devo dare, ci si racconta che non sempre le cose andavano a finire bene per il nostro principe, perché doveva chiudere la sua vita, come gioiosamente aveva vissuto quel periodo, doveva poi chiudersi il suo periodo lasciandoci.
Ma proprio nel periodo di carnevale?
Alla fine sappiamo che poi questo principe veniva... usiamo il termine immolato, va bene? Queste tradizioni poi ce le riporta un grande scrittore che è Fraser. Ecco, chi vuol capire qualche cosa sulle feste, lo posso dire questo, perché così i nostri lettori siano, come dire, abituati ad una lettura vera delle feste antiche e ad una rilettura delle nostre. Il Fraser parla proprio, si intitola Ramo d'oro, e parla anche di Saturnalia, e parla anche di un episodio di un princeps che alla fine...
Che fine fa?
Alla fine era terribile, perché il suo sangue doveva irrorare, doveva... come vogliamo dire, ecco, quindi addirittura si parla anche di un santo. Ecco, io non voglio insistere su queste su questi toni tristi, però
c'era anche questo aspetto.
C'era anche questo aspetto, come c'era anche una certa licenza, ma è ovvio, se noi oggi ci comportiamo in un certo modo, e non mi sembra che ci comportiamo in tante circostanste molto educatamente, figuriamoci allora, anche se, ripeto, allora era molto vivo il senso proprio della tradizione, cioè si aspettava questo momento, mi spiego? E quindi... da quello che ci raccontano appunto gli studiosi, ci sono delle divertenti anche, se voi vi leggete Orazio, Marziale, ci sono anche proprio delle divertenti annotazioni di che cosa potesse avvenire. E chiaramente c'era anche l'aspetto gioioso della totale libertà, mi spiego? Però, ecco, non si è mai verificato. Ecco, voglio ricordare una cosa che mi sembra molto interessante.
Non si è mai verificato cosa?
Che si...
aspetti particolarmente spiacevoli?
Cruenti. Voglio ricordare un episodio.
Beh, il sangue del principe...
E quelli voi mi insegnate, tu dici, a le parte feste questo. Arcaiche... Parliamo
qualcuno di mezzo ci andava.
Vorrei che noi oggi ce lo risparmiassimo in tutti i modi. Noi oggi abbiamo capri espiatori, scusatemi se sono così, ma a me i capri espiatori non piacciono assolutamente, tantomeno nel nostro secolo. Quindi lì non era un capro espiatorio, era, come dire, bisognava sacralizzare, bisognava...
E quindi sacrifichiamo il principe, in sostanza. E dicevi ora...
Per quanto riguarda, stavo dicendo un altro aspetto, sì, c'è una cosa molto carina, gli stessi schiavi nei confronti dei loro padroni, da come ci raccontano molti episodi, avevano un atteggiamento in quel periodo che mi sembra molto interessante. Ce n'è uno che addirittura dice al proprio padrone: io sarò schiavo, ma tu sei schiavo delle passioni. Cioè, io quando ho letto questo episodio penso che un'intelligenza così di una persona che è stata portata via dalla terra e che è stata proprio strappata alle sue consuetudini.
E che riesce a fare una considerazione così di spessore.
Enorme, enorme. Quindi è commovente. Come è commovente quello che fa Plinio, no? Cioè Plinio il giovane, lui se ne sta a studiare, i suoi concittadini si divertono, però non c'è un'esecrazione, non c'è un vituperio. E poi ci devono essere tutte queste processioni fatte di colori variopinti, no? Il rosso, e dovevano essere evidenti questo colore acceso, come è un po' tutte le culture, come è un po' tutte le culture antiche.
Il colore.
Il colore è simbolico. Ci sono domande da farmi?
No, io direi che abbiamo anche finito il nostro tempo a disposizione, quindi grazie per aver fatto questa cavalcata nel carnevale della Roma antica. Io ricordo di nuovo questa presentazione della tua pubblicazione Roma riscopre un gioiello, Santa Margherita, Porta d'Oriente ed Occidente, per sabato 14 marzo alle 16 al complesso di San Francesco a Ripa. Grazie per essere, dimmi,
in Trastevere.
Vabbè, ma il complesso San Francesco a Ripa, esatto, tutti conoscono, tutti sanno che si trova in Trastevere. Francesca, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi di cuore e
alla prossima. Si conclude qui quindi la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte della professoressa Francesca Balboni e da Eliana Storri. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, grazie infinita.
Grazie a te, Francesca.